Buongiorno e grazie per questo invito. Io, diciamo, questo tempo, che appunto anch'io tengo il tempo, questo tempo che ho, volevo condividere con voi sostanzialmente alcune note, diciamo, su politica e territorio, partendo un po' dal contesto, diciamo, della pandemia, ma non tanto perché io creda diciamo, quanto è emerso nella pandemia in qualche misura abbia un valore necessariamente specifico che modifica interpretazioni, cioè interpretazioni come dire, precedenti, ma perché penso che sia un buon modo, come dire, per organizzare alcuni ragionamenti. Ovviamente farò riferimento alle città e con tutti i miei condizionamenti, nel senso col mio conoscere alcune città più di altre, con la limitazione molto forte che deriva dal parlare delle città e non parlare di quadri territoriali ben più ampi, che ovviamente includono le città e che con le città hanno delle relazioni complesse, ma che comunque, insomma, diciamo, qualche pista di ragionamento possono aprirla anche per chi magari non si ritrovi in determinate descrizioni che potrò fare, che sono ovviamente il frutto di quelle limitazioni. Allora, cosa ha fatto la pandemia alle città? La prima cosa che ha fatto è che ha rivelato la grandissima vulnerabilità di quella che insomma, è la nuova economia urbana, quella che diciamo, per convenzione definiamo un po' come l'economia post-industriale, a fattori di rischio come possono essere una pandemia. Ha mostrato come il turismo, l'economia dei consumi privati svolti in pubblico, le economie generate dal pendolarismo, le economie dell'intrattenimento si sono dimostrate di una fragilità impressionante, no? Di fronte a quel rischio, nel senso che sono state improvvisamente interrotte, non potevamo più realizzarle, non potevamo più metterle anche in scena. Poi ha rivelato un'altra cosa che ha molto a che fare con questo, ha rivelato la profondità di alcuni processi di polarizzazione spaziale che sappiamo esistere dal punto di vista, come dire, meramente teorico, ma li abbiamo visti assolutamente anche in questo caso in negativo manifestati a pieno, no? Le aree turistiche si sono svuotate e abbiamo quindi scoperto, per esempio, che le aree che noi definivamo sì, quella è un'area turistica, erano effettivamente turistiche, nel senso che senza turisti quell'area sostanzialmente, molti dei nostri centri storici non esistevano più. Abbiamo scoperto che con tutta la retorica che si fa sulle città, che sono molto ricche, diversificate dal punto di vista funzionale, in realtà in molti casi non era così, erano proprio delle monoculture che venuta meno una determinata attività si trasformavano in dei deserti. E dall'altra parte poi, sull'altro fronte, abbiamo scoperto quanto profondi fossero i processi di come dire, impoverimento di moltissimi quartieri, no? Residenziali. Pensate a tutto il tema che voi conoscete molto meglio di me, di quanto in alcune aree, quindi fra alcuni gruppi sociali che abitavano in determinate aree, la mancanza di connettività si è mostrata come una forma di esclusione della cittadinanza così forte. Quindi da una parte abbiamo visto cosa succedeva delle aree che sono state intensamente valorizzate, di nuovo pensate alle aree su cui si è investito per il turismo, e dall'altro abbiamo visto in modo molto plastico come delle aree su cui si era investito poco mostravano tutta la loro vulnerabilità in quel vulnerabilità di altro tipo, diciamo, in quel determinato contesto. Un'altra cosa che ha fatto la pandemia, molto importante, di cui abbiamo parlato nella prima fase e poi ce la siamo dimenticata, che perfino nelle città molto molto super terziarizzate, io vivo a Milano che è una città molto molto terziarizzata, sebbene nonostante se ne parli poco esistano tuttora degli operai che addirittura vivono e lavorano a Milano, però ha mostrato la centralità del lavoro manuale, no? Se ci pensate, nella prima fase c'è stata molta attenzione alla centralità del lavoro di cura, tutta la fase di entusiasmo a sostegno del personale del servizio sanitario. In una seconda fase ci siamo resi conto di quanto fosse centrale il lavoro manuale, il lavoro operario di diverso tipo e quanto in una condizione di lockdown questo lavoro manuale fosse diventato una sorta di, si direbbe, come, linea di sopravvivenza, insomma, in una condizione di emergenza. E che questi lavoratori qui ovviamente si chiedeva un grandissimo sacrificio, cioè quello di esporsi al rischio del contagio per sostenere la vita insomma, della città nel suo complesso. Allo stesso tempo, l'altra cosa che abbiamo osservato è quanto anche gruppi sociali, non necessariamente, come dire, in condizioni proprio di radicale subordinazione, fossero in realtà precarissime, no? Quindi tutto, insomma, ceti professionali che magari dal punto di vista del reddito non se la passavano male, che si sono trovati improvvisamente in una condizione di totale vulnerabilità e che non era coperta da strumenti di welfare. Lì c'è stato ovviamente tutto il tema, no? Ricordate, il reddito di quarantena, diciamo, le misure di welfare emergenziale che ci sono state nelle nostre città. Quindi anche persone la cui posizione sociale era una posizione sociale di ceto medio, sebbene nelle condizioni che conosciamo, quindi di precarietà, questi sono gruppi sociali che spesso sono confrontati con la povertà, non con la precarietà, ma proprio con la povertà improvvisa, cioè con la fine del proprio reddito. E poi ha esposto un'altra cosa, tornando al primo punto, cioè che insomma, una parte consistente della classe politico-amministrativa delle nostre città aveva anche un problema proprio di dipendenza simbolica dal come abbiamo costruito le città negli ultimi 20-30 anni. La famosa polemica su il video Milano non si ferma, oppure sulla sottovalutazione del sindaco di Bergamo rispetto a quanto succedeva, secondo me è interessante da guardare non nei termini di avete sottovalutato questo rischio. Chi è che non l'aveva sottovalutato? Cioè, l'80% delle persone all'inizio della pandemia, diciamo, era sospesa fra una sottovalutazione che era probabilmente comprensibile e giustificabile e anche una volontà ugualmente comprensibile e giustificabile di cercare di allontanare, come dire, questo pericolo. La cosa interessante invece in quell'approccio, cioè che una parte della classe politica locale abbia avuto come forte, come prima cosa a cui hanno pensato, quella di dire, per esempio, Milano non si ferma. Secondo me è interessante da un altro punto di vista, perché tradisce proprio la loro dipendenza simbolica da quel modello di città, cioè che non riuscivano neanche a darsi un momento di sospensione di fronte a un rischio, per esempio scegliendo il silenzio, ma l'unica cosa che riuscivano a fare era dire: ah no, 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 assolutamente, no, no, state tranquilli, non ci fermiamo, si, come dire, procede assolutamente come abbiamo proceduto fino ad ora. Quindi, da questo punto di vista, un aspetto importante è che la pandemia è stata anche un po', per una parte della classe politica e non solo politica, una crisi simbolica, cioè gli mancavano proprio le risorse cognitive per fare un discorso che non fosse il discorso ereditato. In questo quadro, una domanda che ci possiamo porre, e che ripeto, come dire, non è necessariamente da porre in relazione al contesto della pandemia, del post-pandemia, è come sono cambiate, come dire, le forme di attivismo e le forme di impegno sul territorio e come sono cambiate le relazioni che queste forme intrattengono con la politica locale, in modo più specifico. Aspetto che io trovo qualificante, nel senso che penso che non ci siano forme di attivismo che non hanno rapporto con la politica anche nella loro dimensione istituzionale. È inevitabile un rapporto con la dimensione istituzionale, bisogna farsi delle domande molto molto importanti a riguardo. La crisi pandemica ha quindi incontrato ovviamente varie forme di attivismo, alcune le ha determinate di nuove. La prima che ha incontrato era un po' quella tipica, secondo me, che ha riguardato molte città europee, anche le città italiane, che è una forma di attivismo e di impegno sul territorio che io definirei in senso lato una forma, insomma, di civismo dei ceti medi, che è un po' la forma un po', insomma, egemone, secondo me, non soltanto secondo me, nelle città di oggi. Le città di oggi vengono spesso descritte come le città in cui sono tornati i ceti medi di diverso tipo, ceti medi per esempio con un grande capitale culturale, ceti medi qualificati che ovviamente lavorano nelle economie terziarie, che hanno scelto la città e che questo in qualche misura, rispetto ad altri ceti medi che nelle generazioni precedenti sceglievano il mondo suburbano proprio, come dire, perché avevano diversi orientamenti di valore, questi sono ceti medi che spesso sentono una forte identità urbana E la declino anche in termini di discorsi dell'inclusione e dell'inclusività, cioè vogliono stare nelle città perché, per esempio, le città sono molto diversificate anche dal punto di vista sociale, c'è cioè diversità culturale e si vuole svolgere, come dire, portare avanti la propria vita in questo paesaggio che è caratterizzato da diversità sociale, da diversità culturale. Questo ovviamente non ha niente a che fare poi col costruire delle relazioni sociali che effettivamente
Esatto.
concrete, che effettivamente costruiscano dei rapporti con gruppi diversi da sé, ma diciamo lo si assume un po' come un paesaggio desiderabile sul quale si costruisce anche una propria identità, no? Sto in un quartiere in cui c'è grande, in cui per esempio ci sono gli immigrati e questo è molto coerente con la mia percepita identità e come la voglio proiettare. Questi ceti medi in questi ultimi anni hanno portato avanti tante innovazioni, se ci pensate, insomma, proprio ieri parlavo con Stefano dei nuovi spazi del lavoro, si dicevano gli spazi ibridi, tutto il discorso sui beni comuni, che ovviamente cambia da città a città, ma che comunque ha anche molto a che fare con l'attivismo dei ceti medi, tutto il discorso sulla collaborazione, no? La collaborazione nel gestire gli spazi pubblici. Forme nuove di auto-organizzazione locale, per esempio a Milano c'è questo fenomeno delle social street, quindi piattaforme online che però hanno anche una dimensione di impegno a livello, insomma, come dire, in quello che convenzionalmente definiamo la vita reale. Tutte queste forme di auto-organizzazione, auto-organizzazione non significa pura auto-organizzazione, l'auto-organizzazione è sempre una dimensione alto-basso, però insomma adesso non abbiamo. Non ci interessa più di tanto, tutte queste espressioni in modo molto diverso però vedono diciamo, un ceto medio urbano che reinveste gli spazi della città e che ne fa un po' degli supporti anche per l'identità, per la propria identità, per la costruzione della propria identità e anche per la propria, come dire, la costruzione di un'idea di poter plasmare la città, poter avere un ruolo nella città e anche usare la città, tra l'altro, per la propria identità professionale. Tutto il discorso, per esempio, sull'innovazione sociale è un discorso che molto spesso ha a che fare con questo tipo di pratiche e la ricerca su questi oggetti ha dimostrato in moltissimi contesti europei che appunto sono molto legate ai ceti medi, sono molto legate ai ceti medi e a una ricerca di identità e di impegno anche da parte dei ceti medi. Queste pratiche sono anche molto interessanti e importanti per chi governa le città, perché, come dire, ormai sono molto poche le possibilità di trovare un qualche ancoraggio che ti permetta di governarle queste città. E quindi queste forme di società civile sono un'ottima occasione per chi governa per appunto governare con la società civile. Se tu hai un ceto medio che fa un sacco di cose, beh, insomma, puoi dire che la città è governata. Perché in molti quartieri succedono delle cose grazie a questo ceto medio che apre spazi ibridi, che organizza la social street e quindi magari non ti occupi dei problemi più importanti, però puoi dire, ah, guarda, vedete che la città è viva, ci sono cose, c'è impegno, no? Ci sono cose che succedono dal basso. Queste cose, peraltro, spesso in contesti di un certo tipo hanno portato anche a determinati esiti politici. Pensate, alla Spagna, dove alcune di queste pratiche in un determinato contesto, che era quello dell'austerità, hanno portato anche a cambiamenti importanti, no? Se voi guardate la traiettoria, non so, di Podemos, è una traiettoria che a livello locale ha molto a che fare con alcune di queste pratiche, che però avevano dei discorsi politici anche molto espliciti, no? Contro l'austerità, mentre in Italia è molto diverso. In Italia siamo maestri della depoliticizzazione, secondo me siamo proprio fra i migliori a depoliticizzare qualsiasi cosa con grande efficacia. Con la pandemia abbiamo visto che ci sono state altre pratiche, non dico necessariamente che non hanno a che fare con queste cose, ma delle cose un po' comunque diverse, leggermente divergenti. Abbiamo visto per esempio una grande risposta dal basso, anche di reti informali che si sono attivate appunto per fare, no, per colmare questa distanza fra la capacità anche dei comuni di offrire assistenza e dei bisogni che irrompevano in quella condizione di crisi. Talvolta alcuni pezzi più sensibili della classe politica hanno capito che bisognava occuparsi di quella cosa e che quindi bisognava fare leva anche su determinate leve, su determinati soggetti informali. C'è stata una congiuntura particolare che secondo me ha anche a che fare con alcune delle cose che dicevi tu nel tuo primo intervento, c'è una congiuntura che ha messo al centro alcune questioni che avevano un grandissimo potenziale, secondo me, di discorso politico più progressivo. Il primo tema era quello di un sostegno sociale senza condizionalità. L'emergenza era tale per cui chi ti chiedeva aiuto, tu dovevi darglielo, non stavi lì a chiedergli, ma tu te lo meriti questo aiuto, no? Abbiamo avuto, per esempio, alcuni comuni che davvero si sono dovuti inventare delle politiche anche un po' fondate sulla fiducia. Tu vieni da me, mi chiedi che hai bisogno di aiuto, io te lo do, perché non ho certo, non posso mettermi a fare la verifica dell'ISEE, cioè in questa circostanza devo fidarmi di te. Quindi si è creato anche un po' un discorso che era tutto centrato all'idea, ragazzi, qui è molto dura, dobbiamo in qualche modo aiutarci. Poi c'era tutta la retorica che era dura per tutti, che ovviamente è una falsificazione clamorosa. Però io la voglio guardare in positivo, c'era un discorso sul dobbiamo aiutarci senza, come dire, guardare a condizionalità, senza guardare a punti di partenza e così via. Si è anche posto a livello locale spesso una espressività delle pratiche di solidarietà. Era così importante essere solidali che il mostrare la solidarietà era una cosa riconosciuta come molto bella da vasti settori della popolazione, non da settori marginali. No, c'era un certo consenso sull'idea che l'essere solidali senza condizioni in quel contesto, in quella congiuntura, fosse veramente la cosa da fare. E da questo punto di vista, un aspetto interessante è stato vedere anche come proprio l'istituzione municipale si è un po' fatta carico di di questo riorientamento, tornando in qualche misura anche ad un mandato originario, no? Del comune, non del comune, come dire, storico, del comune medievale, ma penso al comune moderno che nasce anche attorno all'idea del welfare municipale, e così via. Per esempio, nel caso di Milano, una cosa molto interessante che è successa è che il comune ha dovuto mettere su una piattaforma molto rapida che si chiama Milano Aiuta, era una piattaforma, come dire, istituzionale, ma che metteva assieme dei soggetti anche, come dire, molto militanti e molto informali. Penso a questa esperienza delle brigate, di solidarietà, che erano delle esperienze molto militanti, nate anche molto rapidamente, che però si sono ritrovate, si sono dovute un po' anche loro, come il comune ha dovuto accettare un piano di collaborazione con queste realtà informali, anche queste realtà più informali e più militanti hanno dovuto accettare un piano come dire, di istituzionalizzazione da un certo punto di vista, sebbene su un'agenda molto diversa, su un bisogno molto specifico e anche nel quadro di una congiuntura molto specifica, no? Che era quella di gestire la pandemia. Questo ha prodotto nel discorso sulla città dei grandi sommovimenti, dei grandi cambiamenti? No, poi diciamo siamo tornati abbastanza al punto di partenza. Però, diciamo, quella finestra ha rappresentato potenzialmente un modo diverso di ragionare di cosa può essere l'istituzionalizzazione di alcune pratiche, di cos'è anche il ruolo del comune. Terzo riferimento che faccio, su cosa invece è successo dopo la pandemia, nel quartiere in cui vivo, che è un quartiere sospeso fra gentrificazione da una parte e il perdurare, il riprodursi di sacche molto molto consistenti. Infatti, secondo me la gentrificazione non funzionerà completamente perché talmente vasto il campo, come dire, di difficoltà sociale, di esclusione, di marginalità anche abitativa in questo quartiere. Insomma, il tipico quartiere in trasformazione in cui ci sono tensioni opposte. È un quartiere nel quale negli anni 90 il discorso pubblico era tutto organizzato attorno al tema della sicurezza, quindi l'idea era quella come dire, un quartiere che era difficile da governare perché era un quartiere che aveva delle presenze sostanzialmente di immigrazione nei confronti delle quali l'approccio era essenzialmente quello della repressione. Successivamente, anche con un cambio politico, il discorso è cambiato ed è diventato un discorso di come dire, latamente di coesione sociale, cioè l'idea che sostanzialmente la cosa che bisognava fare era governare questa diversità e governare questa diseguaglianza, perché nelle condizioni di diversità spesso c'è soprattutto una profonda condizione di diseguaglianza, o sostanzialmente facendo operazioni di manutenzione del legame sociale, quindi c'era il discorso che conosciamo tutti molto bene del creare legami sociali, del ricostituire quelle che gli americani chiamerebbero le civilities, cioè una capacità di insomma, condividere lo spazio pubblico in un modo appropriato, che tutti riconosciamo come appropriato, intervenire su diverse scale, lo spazio pubblico, anche la scala dei condomini. In questo quartiere c'è spesso una convivenza fra anziani, proprietari di origine anche loro migratoria, ma meridionale, nuovi nuclei migratori. Adesso con la gentrification c'è un nuovo strato, che sono appunto questo ceto medio che si sta radicando nel quartiere. Quindi tutto un discorso su sostanzialmente l'unica cosa che possiamo fare è cercare di governare questo grandissimo casino, educandoci a ridurre l'entropia che questo produce. La cosa che succede in questo quartiere ultimamente è una cosa molto interessante, è che per varie ragioni questi due discorsi si sono un po' esauriti. Ovviamente continuano, nel senso che ci sono degli attori che portano avanti il discorso sulla sicurezza, altri che portano avanti ancora quello sulla coesione, ma si è affacciato un nuovo discorso che è quello che riguarda l'esclusione abitativa, cioè ci si è resi consapevoli che il tema non è tanto più andare d'accordo nel condominio, ma del fatto che in molti condomini il rischio è che la gente sia espulsa perché gli affitti stanno salendo. E la cosa molto interessante che è successa è che diversi soggetti che diciamo, collocherei nei diversi discorsi si stanno mettendo assieme proponendo un nuovo discorso che è molto diverso sia dal discorso sulla sicurezza sia dal discorso sulla coesione, che ha sostanzialmente a che fare con la diseguaglianza, cioè pone la questione del fatto che per come sta andando il quartiere c'è un rischio molto concreto, una realtà molto concreta di espulsione. Tutto questo avviene però in un contesto in cui c'è un gruppo sociale, che è quello, una parte dei gruppi sociali che sono a rischio di espulsione, che sono totalmente senza parola, nel senso che i nuclei familiari, e non soltanto i nuclei familiari, anche gli individui che hanno un retroterra migratorio, in tutta questa vicenda loro sono sostanzialmente invisibili. Cioè, il cambiamento è che per la prima volta c'è un discorso che non è il discorso della coesione, ma è un discorso che riguarda anche la diseguaglianza che li coinvolge, ma questi gruppi sociali sono totalmente senza parola, nel senso che non prendono la parola. E in questa, diciamo, riflessione fra i diversi soggetti ci si sta ponendo la questione di come si fa in qualche misura a dare la parola concretamente a questi soggetti, e la cosa che si sta tentando di fare è sostanzialmente un'inchiesta che ha anche l'obiettivo di rendere, come dire, la parola dei nuclei familiari a rischio di espulsione, che non sono soltanto immigrati, ma sono anche, come dire, il nuovo ceto medio che sta in affitto e che progressivamente non si potrà più permettere l'affitto. In conclusione, volevo prima fare dei riferimenti, come dire, diciamo, allo stato della democrazia urbana, anche alla luce di questi racconti, e poi porre delle domande, insomma, che magari possiamo, diciamo, se sono utili, possiamo cercare insomma, di esplorare anche successivamente. In questo contesto, se poi diciamo, ci allontaniamo un po' da queste storie e riguardiamo la città un po' dall'alto come sistema, come politica urbana, come sistema di governance urbana, insomma, vediamo alcune cose. La prima cosa è quella che citavo un po' in apertura, cioè che le città nel post-pandemia insomma, emergevano da quella che possiamo definire appunto una crisi di senso, una crisi un po' anche simbolica. Potevamo aspettarci da quel punto di vista che una tale crisi avrebbe determinato, per esempio sulle elezioni che poi sono state celebrate, no? Poco dopo, le elezioni comunali, avrebbe determinato degli impatti, no? Sull'agenda urbana, avrebbe determinato degli impatti sul dibattito urbano. Questo non è assolutamente capitato nella misura più assoluta, con forse qualche piccola differenza fra contesti locali. Ma sempre dai miei osservatori, le campagne elettorali sono state sostanzialmente tutte sul ritornare assolutamente a fare le cose che facevamo prima. Essenzialmente la cosa che non è stata messa in discussione è quello che potremmo definire un po' il modello di accumulazione, no? Urbana, cioè siamo tornati all'idea che l'economia urbana doveva fare le cose che facevano prima della pandemia e che bisognava accelerare il ritorno. Pensate per esempio a tutto il discorso sul turismo, pensate per esempio la protervia con la quale, per esempio, il sindaco della mia città è ancora entusiasta di inaugurare torri di uffici che sappiamo essere vuote per, insomma, per 2/3. Quindi qui c'è già una prima questione, c'è cioè una crisi che vede una classe politica sostanzialmente non tematizzare la crisi nel momento in cui dovrebbe rinnovare la propria legittimazione a governare. Poi c'è il secondo tema di cui si parla sempre molto poco, cioè il fatto che ormai le nostre democrazie urbane, se vogliamo definirle così, sono democrazie sostanzialmente di piccole minoranze, no? C'è un primo tema che riguarda tutte le città europee, ma le città italiane in particolare, che è quello della cosiddetta stratificazione civica, ovvero con le limitazioni all'esercizio di diritti politici per le classi lavoratrici che in gran parte sono fatte da immigrati, abbiamo sostanzialmente degli elettorati che hanno una collocazione sociale fra i ceti, insomma, ceti medio superiori, quindi gran parte delle classi lavoratrici proprio non fanno parte della politica urbana,
Perché non hanno il diritto di voto, perché non hanno
perché
la
non
residenza.
hanno, in gran parte perché non hanno diritto di voto, quindi è una cosa di iure, ma poi anche de facto perché non ci sono attori politici che chiedano, come dire, insomma, che si contendono il consenso di questi gruppi sociali. Fra quelli anche che hanno la possibilità di esercitare il diritto dell'elettorato attivo, come sapete, ormai, per esempio nel caso di Milano, la maggioranza non lo esercita. Solo che le ultime elezioni comunali il sindaco di Milano è stato eletto da una minoranza degli elettori, non da una minoranza degli abitanti, che quello capita ormai da molti anni, ma da una minoranza degli elettori. E se noi guardiamo in questi meccanismi, di nuovo c'è un tendenziale meccanismo di selezione cettuale e di classe, cioè è più probabile che votino i ceti medio superiori, questo lo vedete nella geografia del voto, insomma, cosa che sappiamo tutti. Poi c'è anche un altro tema, c'è cioè un tema che in geografia definiremo di scala, cioè il fatto che continuiamo, no, a gestire il governo urbano come se fosse il governo dei cuori delle aree metropolitane dove abbiamo espulso un sacco di problemi sociali, no? In alcune città che possono essere Milano, Bologna, e Napoli, questa dinamica è più evidente, no? Dove la città è molto piccola, l'area metropolitana dove espelliamo un sacco di problemi è molto molto più grande, ma le decisioni fondamentali vengono prese nel comune centrale, escludendo quindi diciamo la società più ampia, la società metropolitana più ampia. Quindi il tema qui è di una grandissima crisi di legittimità e di legittimazione, no? Di cui ovviamente non si parla, diciamo tendenzialmente anche i media sono contenti fin quando la gente non vota per i cosiddetti populisti, che poi adesso è molto difficile un po' collocarli, visto che governano tutti assieme, però è abbastanza contenta, ma il tema di fondo è una grandissima, una violentissima crisi di legittimazione democratica, una profondissima crisi delle democrazie urbane. Concludendo quindi, quali sono diciamo, le mie domande? Anche le domande, diciamo, non so esattamente, mi sono fatto un'idea un po' di quello che molte persone che sono qui presenti fanno, no? E sicuramente poi mi sono fatto un'idea degli obiettivi di questa giornata. La prima domanda è quali sono delle questioni che, come dire, possono essere messe a tema per un po' per iniziare a mettere in crisi questo meccanismo di esclusione strutturale e di delegittimazione della nostra democrazia. Quindi quali sono le questioni su cui noi ci possiamo attendere una espressività da parte di gruppi sociali esclusi, una capacità una aspirazione ad esprimersi, non una capacità, quella è tutta un'altra cosa. Quali sono davvero le questioni da mettere nell'agenda? Sicuramente, diciamo, questa è una domanda insomma, rispetto a cui risposta ne sapete molto più di me, ma allo stesso tempo anche quali sono le questioni che permettono ai gruppi esclusi di esprimersi, ma allo stesso tempo anche ai ceti medi di trovarle interessanti, di trovarle un po' utili anche al proprio percorso di costruzione del sé, ecco, dal proprio punto di vista del proprio percorso di identificazione sociale. Questo perché un po' brutalmente penso che i gruppi esclusi da soli non ce la possano fare. E questa è una cosa che tra l'altro è sempre stata un po' così, nel senso non è che nelle democrazie industriali, anche quando la classe operaia era molto forte, diciamo i ceti medi di un certo orientamento avevano un grandissimo ruolo, no? Di costruzione di alleanze, di elaborazione di un certo discorso. Quali debbono essere gli avversari? Questo è un tema fondamentale. Noi abbiamo tutto un discorso nelle nostre città che è un discorso politico, come a livello a scale superiori, che sostanzialmente prescinde dall'identificazione degli avversari. Gli avversari non ci sono mai. Questo Questo è molto tipico, per esempio, del discorso della coesione, no? Dobbiamo un po' trovare il modo di, quando dici sì, vabbè, la coesione, ok, ma ci vuole anche il conflitto, perché poi la coesione è un sottoprodotto del conflitto. Nessuno, come dire, non vogliamo, nessuno vuole, tranne qualche pazzo, la guerra civile. Vogliamo una forma più avanzata di coesione, che sia il frutto anche di una capacità di produrre conflitti. Questo è un discorso molto difficile da fare con la nostra classe politica,
Esatto.
è proprio l'ipotesi del conflitto è stata completamente spunta, non è compatibile con la democrazia, che ovviamente è esattamente l'opposto. La democrazia è un processo conflittuale. La democrazia senza conflitto non è pensabile, non è la democrazia, è un'altra cosa, è una forma di autocrazia più o meno mascherata, no? E non soltanto ovviamente il conflitto delle idee, ma il conflitto degli interessi, e così via. Da questo punto di vista, quindi, su questo ne discutevamo anche ieri in macchina, era molto interessante, come facciamo a... dobbiamo puntare a delle forme di rappresentazione, come dire, degli interessi, cioè dobbiamo avere un po' un approccio non ingenuamente materialista, però un approccio che guardi davvero a delle condizioni concrete di vita nella loro materialità e farci dei discorsi che poi si articolino, o viceversa pensiamo che invece ci debba essere un po' un discorso, no, di utopia, cioè di discorso politico, o come queste due cose si alternano. È una domanda anche per voi, anche per me che sto in una struttura pubblica che anche da questo punto di vista ha un suo ruolo, cioè l'università. Se tanta parte dell'infrastruttura sociale oggi nelle nostre città dipende da soggetti del terzo settore, no? Oppure latamente dalla società civile, che spesso dipende finanziariamente, no? Dalle decisioni della classe politica e delle amministrazioni, come questa condizione di dipendenza però oggettiva può essere interpretata in una forma che non è anche una dimensione di dipendenza cognitiva che impedisca a questi soggetti di avere anche un ruolo conflittuale. Per esempio, devo dire, in quel mio piccolo osservatorio del quartiere in cui vivo, per me una fonte di grandissima sorpresa positiva è stato vedere come alcuni soggetti del terzo settore hanno avuto la lucidità e anche l'autonomia culturale di, come dire, questo discorso sulla coesione va bene, ma adesso però bisogna fare un altro discorso che ha un registro chiaramente rivendicativo, cioè che il comune qui deve fare delle politiche abitative, deve farle in questo modo, e se non le fa, questo discorso sulla coesione è sostanzialmente ideologia nel senso non positivo che tu dicevi, ma nel senso di manipolazione, diciamo, del discorso. Cioè, ovvero, siamo in un contesto, su questo concluso, in cui è evidente come il governo delle città si è fatto sempre più spesso attraverso la società civile, cioè senza la società civile le città non erano governabili, e adesso forse è venuto il momento di dire l'abbiamo capito e quindi abbiamo capito che c'è anche un potere contrattuale, non c'è soltanto una dipendenza. Cioè che se questa società civile che fino ad ora ha cercato di gestire le cose, smette di gestirle cercando soltanto di mettere pezze, ma si soggettivizza e diventa un soggetto di discorso, ovviamente le cose, come dire, possono cambiare. Non dico che sia facile, come non è facile per l'università, che fa parte ovviamente di un sistema di governance nel quale ha delle corresponsabilità, delle responsabilità, e così via. Mi fermerei qua.